Sia lodato Gesù Cristo. Io comincio questa riflessione insieme, in questa messa che è l'ultima di questa giornata di festa, di questa domenica dedicata alla Sacra Famiglia, come ho fatto nelle altre messe, cioè chiedendovi misericordia, chiedendovi un po' di comprensione, perché evidentemente, come dice anche la preghiera dei fedeli che leggeremo tra un po', l'argomento che ci viene presentato è un argomento molto serio, molto complesso. E io nei minuti che ho a disposizione, 10 o 15 minuti, non ho certamente la possibilità né di affrontarlo in un modo esauriente, né di essere profondo nelle cose che dico, ma le posso solo accennare, sapendo, come di fatto so, che siete persone che frequentano e che quindi basta soltanto accennare alcuni elementi della dottrina cattolica, elementi che traiamo dalla scrittura sulla famiglia e tutti i valori che sono vicini di contorno a questo argomento. Basta accennarli, dicevo, perché voi li portiate di nuovo davanti agli occhi della vostra mente e li sentiate come presenti. La festa che celebriamo oggi è la festa della famiglia di Nazareth. Questa festa che celebriamo radica nel mistero dell'incarnazione, mistero che abbiamo detto anche il giorno di Natale, ho richiamato questo valore, a due momenti in realtà. Noi li celebriamo separati dal punto di vista liturgico, ma costituiscono un unico mistero, che è quello dell'incarnazione del Figlio di Dio. Dio ha stabilito un momento della storia per farsi come noi. Non ha voluto imporre all'umanità una salvezza dall'alto, non ha voluto venire con forza, non ha voluto venire sconvolgendo quella che è la storia umana, e non sto dicendo io questo, è Gesù che l'ha detto davanti a Ponzio Pilato: se io avessi voluto, il Padre mi avrebbe dato legioni di angeli, ma non ho voluto venire in questo modo. Come dicevamo il giorno di Natale, Dio è voluto venire tra di noi salvando, portando la salvezza nel cuore. Nel cuore non solo nostro, personale, ma nel cuore dell'umanità. Ha voluto cambiare la storia del mondo dall'interno. E per fare questo, sapete già, nel mistero del Natale, lo abbiamo visto, è voluto diventare veramente uno di noi. Quando noi pensiamo al Natale, quando pensiamo, come vi dicevo, al mistero dell'incarnazione, noi pensiamo questo: non abbiamo un Dio distante, non abbiamo un Dio che non si occupa di noi, non abbiamo un Dio che non è preoccupato per le nostre sorti. Abbiamo un Dio che si è voluto fare come noi, come l'ultimo di noi. Ricordate gli esercizi, no? Ho parlato dell'ultimo scalino. Dio è sceso fino all'ultimo scalino, perché da lì aveva la certezza di poter comprendere tutti noi, di poter raccogliere in questa sua volontà, in questa sua scelta, ciascuno di noi. Di modo che questo momento dell'incarnazione lo vediamo diviso storicamente in due momenti, anche la Chiesa lo celebra in due realtà differenti: l'annuncio dell'angelo a Maria nell'annunciazione, nell'incarnazione, e quindi il 25 di marzo, e poi la nascita di Gesù in carne umana il 25 di dicembre. Esattamente come avviene per noi, che sì, è vero, celebriamo il compleanno come momento che noi chiamiamo della nascita, sono nato tale giorno, ma sapendo che noi in realtà abbiamo 9 mesi di vita già, che la nostra vita non è cominciata il giorno che siamo nati, ma il giorno del nostro concepimento. Bene, potreste dirmi: sì, ma perché comincia da così lontano? Comincio da così lontano perché, arrivando al succo, devo dirvi questo: ma per fare tutto questo, per salvarci entrando nella nostra storia e facendosi come noi, che cosa poteva fare Dio? O meglio, che cosa di fatto ha fatto Dio? Ha fatto in modo che ci fosse una famiglia, che da questa famiglia anche il figlio di Dio venisse come figlio. Dice la lettera ai Galati, San Paolo: quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge. Che vuol dire? Quando Dio ha visto che il momento opportuno, che lui da sempre aveva pensato, era arrivato, ha fatto in modo che suo figlio nascesse da donna, come tutti i bambini del mondo, sotto la legge, nell'ambito di quella che è l'esperienza degli ebrei. E ovviamente questo è bellissimo per noi. Dio che si è fatto come noi, che ha sperimentato tutto della nostra vita, ha voluto sperimentare la realtà della famiglia, ha voluto nascere in una famiglia, ha voluto sentire quello che è l'affetto, il calore di una famiglia, come succede per tutti noi, di una famiglia normale, di una famiglia che aveva l'apparenza di una famiglia normale, chiedendo a Maria di abbandonare quello che probabilmente era il suo progetto per mettersi a disposizione del piano di Dio. Ed ecco allora la risposta di Maria: Fiat, eccomi. E chiedendo anche a Giuseppe, che essendo uomo giusto, quindi un uomo che agiva secondo la legge di Dio e voleva quindi rimandare la Madonna, perché non sapeva da dove venisse questo figlio, o meglio sapeva che quel figlio non era suo, chiedendo a Giuseppe di rendersi disponibile a rappresentarlo in terra. E guardate, chi su queste cose ha dei problemi, basterebbe che vada a leggersi il Vangelo di San Luca per vedere come San Giuseppe stesso ha voluto sapere, e l'angelo è arrivato per questo, che cosa il Signore le chiedesse sul serio, perché lui era disposto a fare quello che fanno tutti i papà, crearsi una famiglia con la migliore delle ragazze che aveva trovato e avere dei figli. Dunque una famiglia normale, almeno nell'apparenza, quella che il Signore, che Dio ha voluto dare al suo figlio. E Gesù realmente è venuto come noi. Pensate questo, come ciascuno di noi Gesù è stato concepito, anche senza concorso di uomo, ma è stato concepito dalla Madonna Santissima, che lo ha portato nel grembo per 9 mesi. È stato embrione, feto, è nato, bambino, ragazzo, giovane, uomo, adulto, che ha lavorato, sofferto e poi è morto. Il Signore realmente ha fatto questo percorso, e in questa famiglia, pensiamolo perché così, composta dalle due persone più importanti che la terra abbia mai conosciuto, cioè la Madonna Santissima e San Giuseppe, il Figlio di Dio ha voluto sperimentare profondamente la realtà dell'amore. A me piace dire qui una cosa importante, una cosa che tutti noi dovremmo avere presente continuamente. Noi veniamo da un gesto di amore. Noi veniamo da un atto di amore dei nostri genitori. Noi veniamo da un atto di amore di Dio per noi. E Gesù, entrando nel mondo, facendosi uomo, ha voluto sperimentare questa realtà, la realtà di un amore che avvolge, che chiama la vita, che educa, che fa maturare, che dà sicurezza. E voi comprendete che sto dicendo queste cose perché mi sto già riferendo alle famiglie di oggi e a tanti giovani e a tanti adulti che si trovano e sono in difficoltà proprio perché mancano questa realtà, manca l'amore che sostiene, l'esempio che educa, mancano quei rapporti di amore che sostengono la vita. Ci sono nel Vangelo di oggi 3 cose che accenno, anche perché vi ho promesso e mi sono scusato all'inizio di non poter approfondire, ma 3 cose che mi piacciono nel Vangelo di oggi. Primo, la Sacra Famiglia osserva la legge di Dio. Voi potreste dirmi, beh, chiaro. No, pensatela giusto, pensatela corretta. La Sacra Famiglia era esonerata dall'osservanza della legge. Perché cosa ci è data la legge di Dio? Per cosa ci sono dati i comandamenti, cari fratelli e care sorelle? Per avvicinarci a Dio, per camminare nella strada di Dio. Ma se Maria e Giuseppe Dio lo avevano in casa, potevano anche non osservarli i comandamenti. Avevano molto di più di quello che i comandamenti chiedono in carne e ossa, stavo per dire e dico, in carne e ossa presente in casa loro c'era il Figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità fatta uomo. Ebbene, la Sacra Famiglia, Gesù, Maria e Giuseppe, vive l'osservanza perfetta della legge di Dio. Ci dice il Vangelo di San Luca che abbiamo letto, che ogni anno andavano a Gerusalemme, e guardate, questo la legge non lo obbligava, lo raccomandava. Andavano a Gerusalemme per la Pasqua. Provate a pensare voi, che è stato in Terra Santa, adesso mi capisce meglio, scendere dal nord della Palestina, dalla Galilea, scendere a piedi, in carovana, ne abbiamo sentito parlare nel Vangelo di oggi, fino a Gerusalemme che è al sud, per fare il pellegrinaggio della Pasqua, l'osservanza della legge di Dio. Questa cosa è una cosa importante, perché le nostre famiglie devono vivere questa realtà della legge di Dio, dei comandamenti di Dio, come anima della vita familiare, come motivo che tiene unite le persone in una famiglia. Ma non si può pensare che una famiglia stia unita perché è giusta apposta, cioè perché è il copia e incolla di persone che sono lì per dovere. Un uomo che fa da padre, una donna che fa da madre e i figli che sono nati. La famiglia non è questa. La famiglia ha una ragione di esistere nella volontà di Dio, nella legge di Dio, nei comandamenti di Dio, nella parola di Dio. Secondo pensiero, quello che vi ho accennato anche all'inizio della messa. Dice Gesù alla Madonna che lo rimprovera, e anche questo è bellissimo. La Madonna che educa Gesù, secondo certo la mentalità umana, quello che la Madonna capiva. Immaginate se Dio ha bisogno di essere educato da una donna. Tuttavia la Madonna agisce e lo fa con molta delicatezza ma con fermezza. Perché ci hai fatto questo? Tuo padre e io, guardate che delicatezza la Madonna, non io e tuo padre, ma tuo padre e io angosciati ti cercavamo. Adesso non mi fermo, era normale a quei tempi, ma abbiamo conosciuto anche noi questi tempi, no? Era normale che si stesse separati. Gli uomini andavano per gli affari loro, le donne tutte insieme e i bambini tutti insieme. Questi tempi in cui i bambini non erano ammessi nel consesso degli adulti, li abbiamo conosciuti anche noi, o mi sbaglio? Si facevano delle grandissime tavolate dove i bambini venivano messi tutti insieme e provavi a intervenire in una discussione degli adulti che ti dicevano: queste cose non sono cose che ti riguardano, vai a giocare perché questo è l'ambito tuo. Ed è quello che è successo a Gesù. Chiaramente una carovana che veniva dal nord della Palestina, non erano sicuramente 10, erano diverse centinaia, i bambini stavano tutti insieme. A un certo punto, quando l'hanno cercato dopo un giorno di cammino, vuole dire solo 30 chilometri, non pensate che l'abbiano abbandonato in una forma definitiva, quando l'hanno cercato non l'hanno trovato, e quando lo trovano la Madonna dice queste parole di correzione. Guardate che belle le parole che dice Gesù, che dice con educazione alla madre, però le dice. È logico, dice Gesù, che devo fare questo, tenetelo presente. Le parole del Vangelo sono: non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio? Gesù diventa educatore della sua educatrice, ma lo fa con educazione, con delicatezza. Perché nel rapporto familiare questo è importante. Ecco, per questo che il Papa dice sempre: dobbiamo imparare in famiglia a dire permesso, scusa e per piacere. Nei rapporti familiari ci vuole delicatezza. Nessuno nel rapporto familiare è schiavo dell'altro, nessuno è sottomesso o assoggettato. Possiamo parlare, dobbiamo parlare, dobbiamo dire le nostre cose, dobbiamo farlo con rispetto, che vuol dire senza ferire l'altro, e dobbiamo farlo con educazione. E terzo, dove trova Giuseppe e Maria, dove trovano Gesù? Lo trovano al Tempio. Io immagino, ma è solo la mia immaginazione, l'avranno cercato dove giocavano i bambini prima, queste grandi piazze che Gerusalemme conserva, e poi non l'avranno trovato lì, l'avranno cercato dove erano i negozi o vicino al mercato, cose che attraggono i bambini. E poi ovviamente non si poteva prescindere, non avendolo trovato in 3 giorni, di andare al Tempio, perché sapevano come era fatto Gesù. E lo trovano che discute con gli scribi e con i sacerdoti, una cosa certamente molto forte, perché è un bambino di 12 anni che discute con quelli che conoscono la legge e che restano ammirati del Signore. Gesù si trovava bene in quella collocazione. E anche qui la nostra riflessione, non approfondisco, però la nostra riflessione, i nostri giovani dove si trovano bene? I nostri bambini dove si trovano bene? Li educhiamo a fare che cosa? Lo vedete anche voi, no? I nostri ragazzi parlano cinese correttamente, suonano violino, fanno palestra, 2 o 3 sport alla settimana, vengono al catechismo e vengono anche ricoverati per stress, come è successo a uno dei nostri 2 anni fa. E dopo che li abbiamo educati così, ci meravigliamo se passano il fine settimana in discoteca, escono e non tornano e cose di questo genere? No. Perché dobbiamo noi dare l'esempio, educare vuol dire portar fuori, educere. Dobbiamo noi educare i ragazzi a trovarsi bene in quell'ambiente che è l'ambiente delle nostre parrocchie, l'ambiente delle famiglie cristiane che siamo noi. Mi diceva una mamma, io prego moltissimo il sabato è il giorno in cui io prego di più. Io, siccome sono prete, ho cercato di fare un attimino un esame, ho detto, ma perché il giorno della Madonna? Mi ha detto, no, no, Don Chico, comincia a pregare dal momento in cui saltano la porta per uscire e andare ai locali, fino al momento in cui tornano, e quando finalmente sono tutti a letto e tutti in casa e chiudo la porta, allora mi metto in pace. Ecco, siamo noi che facciamo passare questi messaggi. All'inizio Dio ha creato la famiglia. Ha fatto un uomo, la storia della Bibbia la conoscete anche voi, ha fatto un uomo dalla terra e poi ha voluto darle una donna uguale nella dignità. Ti farò un aiuto che ti sarà uguale, e ha creato la sua sposa. Dio ha voluto che all'inizio ci fosse una famiglia. E questa famiglia, nostro Signore Gesù Cristo, l'ha fatta assurgere al rango di sacramento col matrimonio. La famiglia è una realtà che Dio ha voluto e che noi, come tutte le cose che Dio ha creato, roviniamo con la nostra volontà. Dio ci ha dato, potrei fare centinaia di esempi, Dio ci ha dato una creazione bellissima. Ieri sera dicevo, trovatemi un artista che sappia fare delle cose belle come un tramonto sul mare a Cagliari. Cercatemi un artista che sia capace di fare una cosa bella, che sia scolpita, che sia dipinta, come volete voi, che sia suonata, che sia bella come un'alba che comprende lo stagno di Molentargius. In una bellissima mattina, per esempio, delle nostre primavere o delle nostre estati. Bene, Dio ci ha fatto questa casa, perché l'universo l'ha fatto per noi, ce l'ha affidato. E poi noi cosa facciamo? Abbiamo rovinato tutto. L'aria non si può più respirare, l'acqua non si può più bere, il cibo è tutto contaminato, oppure tutto rovinato dalle nostre idee molto pazze. Pensate anche questo a livello di cose macroscopiche. Pensate invece alle cose più piccole. Abbiamo scoperto l'atomo, ci siamo messi a forrogare tutte queste cose, abbiamo fatto sì delle cose importanti, anche la bomba atomica, con tutte le conseguenze. Siamo fatti così, siamo come dei bambini che non sono contenti del giocattolo che hanno ricevuto in dono fino a quando non lo smontano e non lo rovinano, come è successo un po' a tutti noi nella nostra infanzia. E questo è quello che succede anche con la famiglia. Abbiamo preteso di decidere noi che cos'è la famiglia e siamo arrivati a delle cose che fanno sorridere. Sì, perché se guardate soltanto la nostra Europa, e non dico di guardare il mondo, andate a vedere che cos'è la famiglia in Italia è una cosa, andate a vedere cos'è la famiglia in Spagna, un'altra, che cos'è la famiglia in Francia, un'altra ancora, senza renderci conto che siamo veramente ridicoli quando facciamo queste cose qui. Abbiamo voluto mettere sulla famiglia, dai, un po' di divorzio, che va bene. E poi abbiamo condito tutto con un po' di aborto, soltanto 50 milioni l'anno nel mondo. E questo poi non ci ha preoccupati dal punto di vista delle nostre scelte personali. Ci preoccupa dal punto di vista dei risultati che vediamo. Ma perché le famiglie si dividono? Ma perché c'è tanta violenza al mondo? Perché c'è tanta mancanza di sensibilità? Perché la gente guarda soltanto i soldi e non vede nella carità il fratello che ha vicino, che ha bisogno? Semplice. Abbiamo smontato la famiglia, l'abbiamo rovinata per sempre e pretendiamo di avere risultati buoni o lodevoli, che non sarà possibile avere, perché evidentemente quello che la Chiesa dice resta vero per tutti. La famiglia è la cellula che compone la Chiesa e la società. E siccome la cellula compone l'organismo, se le cellule sono ammalate, ammalate saranno la Chiesa e la società, gli organismi fondati dalla famiglia. Chiudo. E voi poteste dirmi, ma la liturgia di oggi, per questo vi ho richiamato a stare attenti all'orazione di colletta, la orazione di oggi, la liturgia di oggi ci chiede di guardare la Sacra Famiglia come modello. E poteste anche dirmi che è lontano da noi questo modello. Avete ragione. Ogni papà dovrebbe dire io in casa come San Giuseppe. Lo pensino i papà presenti, eh? Lo penso anch'io che sono per altri versi padre di famiglia, padre della comunità. Le mamme dovrebbero dire, le donne tutte dovrebbero dire io in casa come la Madonna. Come la Madonna nel rapporto con San Giuseppe, come la Madonna nel rapporto con Gesù. Lo pensino le mamme presenti. Avete ragione, il modello è altissimo, però ascoltate. A me piace, sapete, sono molto diretto e concreto nelle cose, ma le nostre famiglie, le famiglie che abbiamo conosciuto, quelle dalle quali proveniamo, ma non erano famiglie come chiede il Vangelo. Erano famiglie che ci hanno educato cristianamente, famiglie nelle quali si pregava, famiglie nelle quali si è lavorato onestamente, famiglie che ci hanno portato alla Chiesa per ricevere i sacramenti, famiglie che realmente ci hanno educato con sacrificio e con amore. Dobbiamo essere grati per questo. L'esempio è altissimo, ma allo stesso tempo concreto e vicino. È quello che abbiamo vissuto nelle nostre famiglie. Quell'esempio del quale portiamo il ricordo, conservato come un tesoro nel cuore. Quelle parole che tante volte abbiamo sentito e quei valori che ci sono stati trasmessi. Ricordate quando eravamo piccoli, quando ci dicevano Gesù non vuole fare questo. E così mettevano nel nostro cuore quel principio che la Sacra Famiglia viveva come chiodo fisso e perno centrale attorno al quale tutta la vita della famiglia di Nazareth girava, la legge di Dio. E quando da piccolini, soprattutto noi che siamo un po' stagionati, andavamo al catechismo e ci insegnavano a cantilena quelle cose che portiamo nel cuore come riferimenti fissi quando andiamo a confessarci, quando dobbiamo scegliere, e ricordiamo quelle cose che ci dicevano i nostri sacerdoti, che ci hanno detto le nostre catechiste, ma soprattutto i nostri genitori. Io quando sono diventato sacerdote diretto come sono, non ho avuto paura di dire nel ringraziamento che ho fatto alla fine della messa che io avevo imparato a pregare a casa mia. Non erano state le mie suore, la mia maestra era ancora presente quel giorno, le mie catechiste, i miei parroci erano tutti presenti. mio primo seminario è stato a casa mia. Ed era una famiglia normalissima, di gente normale, che ha lavorato, che si è evoluta bene, che ha avuto problemi seri, come tutte le famiglie nostre. Allora torniamo alla legge di Dio. Io, se dovessi dare un consiglio oggi, lo darei così, e lo darei a tutti, perché tutti abbiamo una relazione di famiglia. O sei papà, o sei mamma, o sei fratello, o sei sorella, o sei zio, o sei nonna, certo non sei solo, hai un rapporto di famiglia o lo hai avuto. Io direi questo: cerchiamo di ritornare allo splendore di questo progetto. Ritorniamo a quello che il Signore ci ha insegnato, a quello che la Sacra Famiglia dice per ciascuno di noi. Chiederemo questo nella messa che continua. Lo chiediamo a Gesù. Che io possa essere in famiglia, nella mia famiglia, possa essere come Gesù chiede. Possa essere quella mamma, quel papà, quel figlio, quel fratello, quello zio, quel nonno, come il Signore mi chiede di essere, educando, cioè portando fuori la maturità e soprattutto non essendo avaro di amore, perché l'amore non solo forma, non solo educa, ma anche guarisce tante ferite e ci mette nella condizione di trovare quell'equilibrio e quella stabilità di cui abbiamo bisogno per la nostra vita. E questa, ripeto, la preghiera che eleviamo nella messa, e poi le coppie presenti al termine della messa riceveranno una benedizione particolare. Chiaramente la benedizione poi sarà anche per tutti gli altri, proprio in questa festa della famiglia di Nazareth, festa delle nostre famiglie. Sia lodato Gesù Cristo.